Sentite già la nostalgia di Sanremo? Avete voglia di rivivere un'altra settimana santa? Tranquilli, a maggio c'è l'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo.
Quest'anno arriverete pronti a questo appuntamento. Conoscerete paesi, artisti e canzoni in gara grazie a Room Vision, la guida all'Eurovision Song Contest 2025 a cura di Radio Room. Ciao a tutti e benvenuti in questo primo episodio di Room Vision, il podcast a cura di Radio Room, come avete potuto intuire, sull'Eurovision Song Contest che quest'anno si svolge appunto a Basilea. Chiariamo subito perché si svolge a Basilea, perché l'anno scorso a trionfare è stata proprio la Svizzera. Mi presento innanzitutto, sono Pietro e volevo innanzitutto salutare in regia Alessandro.
Ciao, ciao a tutti ragazzi, è un onore stare qui in regia Trano, perché di solito sto sempre dalla parte degli speaker, invece stavolta sto ai microfoni però sui computer. È diverso però è un bel ambiente comunque, grazie per avermi invitato a farti da regista, è un onore.
E di cosa parleremo in questo podcast? Naturalmente il tema è l'Eurovision Song Contest di quest'anno, quindi andremo ad analizzare tutti gli artisti e le relative canzoni che quest'anno appunto sono in gara a uno dei contest musicalmente più importanti, addirittura sembra essere l'evento non sportivo più seguito al mondo. Tu cosa ne pensi di questo?
Allora, in realtà è una situazione molto simile a Sanremo. Io non seguo molto i contest di canzoni, cioè ogni tanto mi capita in televisione perché magari lo guardano i miei genitori, allora in automatico lo guardo anch'io un attimo per capire. Però in generale non sono un grande amante di queste cose. Però ti devo dar credito, perché l'ho letto anch'io da qualche parte, che è uno degli eventi più seguiti a livello, non so se europeo o globale addirittura, di musica, appunto evento non sportivo, c'ha un grosso seguito oltre che un enorme successo.
Esatto, e quindi anche magari una persona che magari come te magari non segue molto questi contest, oppure non è proprio un grande appassionato, magari con questo podcast può cambiare idea, può avvicinarsi magari a questo evento.
Ma infatti io sono tanto curioso, perché quando hai portato la tua idea io sono entrato qui dentro un po' con fare furbo, perché comunque mi interessa sapere qualcosa in più, sono sincero, perché come ti ho detto non lo seguo tanto, quindi mi piacerebbe anche capire un po' come funziona, chi partecipa, perché partecipano e soprattutto come è strutturato il festival, che non so se, adesso non vorrei dire una baggianata, però non so se è simile al nostro Sanremo o una cosa diversa, questo io non lo so.
Allora, rispondiamo subito alle domande, partiamo dalla prima affermazione che hai fatto, andremo a vedere sicuramente come questi artisti partecipano a questo contest, che ostacoli hanno dovuto superare per rappresentare il proprio paese. E per quanto riguarda la seconda affermazione, diciamo che è molto simile a Sanremo. Si svolge in una settimana, più o meno. A differenza di Sanremo, non c'è tutte le serate. Abbiamo due semifinali, rispettivamente il martedì e il giovedì, e poi il gran finale di sabato, che, come ormai siamo abituati con Sanremo, termina a tarda serata, quindi di fatto prime ore della domenica. E quest'anno sarà, secondo me, un bel contest. Chi magari ha avuto occasione di seguire un po' di vicende, ne è stato anche parlato molto, di temi molto dibattuti, penso ad esempio alla canzone dell'Estonia, Espresso Macchiato, di cui parleremo nelle prossime puntate, però ecco, andiamo per gradi, partiamo dal primo paese in gara, che è il Montenegro.
Perché ricordiamo ai nostri gentili ascoltatori che Pietro porterà ad ogni episodio 4, se non 5
paesi,
esatto.
E tranne gli ultimi due episodi dove ne porterò 4. Le fonti che noi utilizziamo nel corso di questo podcast sono Eurovision World, per quanto riguarda appunto le statistiche, e Eurofestival News, per quanto riguarda curiosità e riguardo gli artisti in gara e le loro relative canzoni.
Bene, bene, allora possiamo secondo me iniziare con la prima nazione che hai detto che è?
Che è il Montenegro. Partiamo dal Montenegro, che devi sapere che per questo paese è un vero e proprio ritorno in gara, perché è dal 2022 che non partecipa, quindi ci sono stati 2 anni di stop. Tra l'altro la concorrente che ha rappresentato il Montenegro nel 2022 ha cantato la sua canzone modificando una parte del testo. L'Eurovision del 2022 si teneva in Italia, quindi una parte del testo, anziché cantare in inglese, che era appunto la lingua della sua canzone, questa parte l'ha cantata in italiano, quasi come una sorta di omaggio all'Italia, perché appunto il contest si svolgeva lì. E
voglio fare un po' l'Alessandro Borghese della situazione, visto che è stato a Macerata qui recentemente. Sarà strategia?
Strategia probabilmente, però purtroppo non l'ha portato bene, perché non ha passato il taglio della semifinale.
Perdonami, tu prima mi hai detto che il Montenegro non partecipa ad Eurovision
dal 2022.
Ma come mai ha saltato le precedenti 2 edizioni?
Sembra essere legato dal punto di vista economico, quindi è una situazione economica, perché chiaramente per partecipare c'è una tassa di partecipazione e tutti i costi, chiaramente, caso si organizzi una selezione nazionale come potrebbe essere quella di Sanremo, chiaramente i costi, soprattutto per nazioni minori, potrebbero essere molto elevati, tant'è che comunque la lista è abbastanza lunga di questo, e poi ne parleremo meglio.
Ma questo non lo sapevo, però vedi, già questa è una novità incredibile. Tra l'altro io qui leggo che la cantante in gara che rappresenta Montenegro, ovvero Nina Zizic, spero di pronunciarla bene, perché io
sì, speriamo, perché con le pronunce non è facile.
Esatto. È valutata con una valutazione che va da 1 a 5 stelle, 3 stelle e 4, tipo 3.3, 3.4. Come mai? Cioè, nel senso, tra l'altro, titolo della canzone a scopo informativo è, scusate per la pronuncia, Dobrodosli. Grazie, gentilissimo.
Sì, allora, tra tutte le canzoni del contest di Montenegro, il Monte Song, chiaramente quella che spiccava sin dall'inizio, le quote la davano già favorita. Cosa è successo però in questo contest? Perché noi comunque parleremo anche di ciò che succede nel contest. E non sempre chi è favorito poi riesce a trionfare in patria e poi rappresentare di conseguenza il proprio paese all'Eurovision, perché quella serata, la serata del Monte Song, in realtà non vinse Nina Zizic, ma vinse una band che con Clickbait riuscirono a conquistare, diciamo parzialmente, perché non ebbero proprio la maggior parte dei consensi, giuria e pubblico. La giuria aveva premiato Nina Zizic, il pubblico invece aveva, diciamo, premiato maggiormente i Neon. E quindi dovevano essere loro a rappresentare il Montenegro. Però che cosa è successo? Che la loro canzone non rispettava una regola dell'Eurovision, ovvero tutti i testi e le canzoni che vengono proposte, che partecipano ai contest nazionali, quindi riguardano il panorama eurovisivo, devono essere diciamo rilasciate dal 1 settembre, in questo caso la stagione eurovisiva è 2024-2025, perché questo contest si è svolto a novembre, quindi devono essere diciamo rilasciate dal 1 settembre 2024 in poi. E questa canzone sembra che sia stata eseguita proprio da questo band addirittura qualche anno prima, nel 2023. E questo chiaramente ha rappresentato un problema. Ora appunto io ti volevo chiedere, magari, cioè, sei d'accordo con questa regola? Perché noi siamo abituati al Festival di Sanremo che le canzoni sono inedite, vengono presentate direttamente quella serata. Invece negli altri contest spesso accade che le canzoni vengono rilasciate prima e poi vengono selezionate per partecipare al contest. Tu cosa ne pensi?
Ma Ti posso dire che, essendo una persona comunque non tanto di parte, visto che appunto non lo seguo e appunto non so molte cose di come funziona, quindi io sto scoprendo insieme a te come funziona il contest proprio in questo momento, e se le regole dicono che c'è una certa data da rispettare per pubblicare le canzoni, c'è un regolamento, va eseguito, però secondo me questo va anche a limitare comunque chi è che vince nei propri contest nazionali, perché adesso, scusa se lo tiro in ballo, però quest'anno Sanremo l'ha vinto Olly, però lui ha detto: io non voglio partecipare all'Eurovision, allora automaticamente passa il secondo, che è stato Lucio Corsi. E io lì sono d'accordo, perché se il primo rifiuta, giustamente il secondo merita di andare a presentare il paese dove ha vinto il festival. E secondo me esclude una nazione, o comunque il vincitore del festival della nazione, in questo caso del Montenegro, solamente perché la data di pubblicazione della canzone è uscita qualche anno prima, o comunque è uscito qualche tempo indietro rispetto al regolamento, non mi trovo tanto d'accordo, sono sincero. Cioè, per quanto io sia uno che comunque segue le regole abbastanza bene, non sono d'accordo con questa scelta.
Ecco, in realtà riguardo questo va puntualizzato che loro non è che siano stati squalificati, però si è alzato, diciamo, una sorta di polverone mediatico riferito a questa situazione, che ha portato loro stessi a declinare la partecipazione. E poi l'emittente montenegrina diciamo, ha mandato Nina Zizic il pass per partecipare, insomma, all'Eurovision Song Contest di quest'anno. Tra l'altro questa canzone di Nina Zizic, Dobro Dosli, è il primo brano interamente in montenegrino a prendere parte all'Eurovision dal 2018, quindi brano in lingua montenegrina, quindi la lingua della nazione. Io ti volevo chiedere cosa ne pensi in merito a questo, se preferisci brani che magari anche di paesi, ecco, come esempio il Montenegro, oppure potrebbe essere l'Albania, di cui parleremo dopo, se preferisci che cantino nella loro lingua, oppure usino, come spesso accade, la lingua inglese, perché chiaramente è più orecchiabile.
No, io sono d'accordo sul fatto di utilizzare la lingua di appartenenza come canzone testo originale, perché alla fine stiamo parlando di rappresentare il proprio paese. Non credo che sia giusto, anche semplicemente per una questione, secondo me, di originalità, perché penso che gli artisti, comunque, se cantassero tutti quanti in inglese, avrebbero più successo a livello mondiale, normale, perché l'inglese è la lingua più parlata al mondo. È normale che questa cosa magari può limitare, giustamente, canzoni scritte e cantate in altre lingue straniere che magari non tutti conoscono. Però lì, secondo me, vai a perdere anche l'originalità, che è, secondo me, è il bello di questo festival, cioè vedere comunque delle nazioni che cantano nella loro lingua originale. Quindi, secondo me, questa usanza dell'inglese, secondo me, non è corretta, più che altro, più per un senso di originalità. Poi dopo, se uno vuole cantarla in inglese, per me va benissimo, però, insomma, preferisco che le canzoni vengano cantate nella propria lingua d'origine.
Certo, questo sono pienamente d'accordo, perché anche io, ecco, ogni anno spero che il numero di partecipanti che cantano nella propria lingua, ogni anno io voglio che aumenti sempre di più, e magari, chissà, magari qualche anno si arriverà che tutti cantano nella propria lingua. E dal Montenegro andiamo ad analizzare il secondo paese che parteciperà all'Eurovision Song Contest, che è appunto l'Albania. Partecipa quest'anno con una canzone molto particolare, anche questa in lingua albanese, quindi quello che dicevamo prima, tra l'altro con un gruppo che sono gli Skondra Elektronike. La canzone si chiama Zierm, però anche qui devi sapere che loro non erano i favoriti al loro contest nazionale, che è il Festival Kenges, che si svolge al Palazzo dei Congressi di Tirana. E devi sapere anche che questo contest è molto simile al Festival di Sanremo, perché è uno dei pochissimi dove c'è l'orchestra, quindi musica dal vivo, c'è il direttore d'orchestra, Ci sono i tanto discussi monologhi, come accadeva ad esempio a Sanremo, quest'anno non ci sono stati, però gli altri anni ci sono stati, e come. E ci sono anche le scale, cioè la famosa scalinata. Quindi diciamo che è un po' un festival che guarda un po' al passato, come Sanremo, senza tanti giochi di luce, coreografie particolari.
Tra l'altro qui leggo sul sito che la canzone che hai menzionato prima ha una valutazione complessiva di 4 stelle piene tonde tonde su 5. Quindi abbiamo quel passettino in avanti rispetto al Montenegro.
Esatto. Quelle sono valutazioni che appunto sono fatte, diciamo, dalla community eurovisiva, e sì, sta raccogliendo molti consensi, anzi col passare delle settimane anche nelle quotazioni sta salendo questo brano. Addirittura, piccolo spoiler, al momento sfiora quasi la top 10, quindi potrebbe essere un grande risultato questo per l'Albania, cantare appunto in lingua albanese ad un contest che chiaramente è eurovisivo, dove si sa che per eccellenza questi paesi tendono a non raggiungere grandissimi risultati. Però attenzione, perché quest'anno potrebbero fare il colpaccio. Magari ci sono degli anni in cui ci sono questi paesi che fanno questi exploit, e ci auguriamo che appunto possa essere il loro anno.
Abbiamo il nostro primo cavallo di battaglia, se così lo possiamo chiamare.
Più che cavallo di battaglia, possiamo dire, potrebbe essere una possibile sorpresa.
Una sorpresa.
Una possibile sorpresa.
Tipo un underdog, forse, del contest.
Potrebbe essere. Okay. Lo collochiamo in quella categoria lì.
Quindi, ragazzi, occhio all'Albania, perché potrebbe stupire quest'anno sull'edizione 2025 di Eurovision. Attenzione.
Esattamente. Adesso andiamo avanti, andiamo al terzo paese in gara, la Moldavia. E qui c'è da fare un appunto, perché la Moldavia nell'ultima edizione ha avuto delle difficoltà economiche per la partecipazione, come dicevamo prima. Tant'è che appunto la concorrente l'anno scorso, Natalia Barbu, si stima che abbia dovuto, diciamo, pagare di tasca sua una bella somma di denaro per consentire al paese di partecipare. Quest'anno il contest che appunto decide il rappresentante con la relativa canzone per quanto riguarda la Moldavia e l'Eurovision Song Contest, che è l'Etapa Nazionale, spero di averlo pronunciato bene, si è svolta come tutti gli anni, quindi le audizioni, in cui tra l'altro nelle audizioni succede di tutto, gente che legge il testo della propria canzone da un telefono, squalifiche, rivesca, succede di tutto. E devi sapere che una volta svolte queste audizioni, quindi individuati i 12 finalisti, arriva il colpo di scena. Perché te giustamente mi guardi con quella faccia, voi non lo potete vedere, ma
sì, perché comunque
non trova.
Lascia un po' di suspense.
Lascia un po' di suspense, perché dopo aver fatto le audizioni, aver annunciato mesi prima che il paese sarebbe stato regolarmente in gara, la Moldavia si ritira dall'Eurovision Song Contest, e quindi forse questo è il primo colpo di scena di quest'anno.
Cioè, quindi un paese si è rifiutato di partecipare al festival.
Si è ritirato dopo una comunque prima fase del contest, ovvero le audizioni erano in programma per il mese dopo. Il mese dopo era in programma la finale con i 12 artisti, e purtroppo ha dovuto rinunciare, sembra proprio per motivazioni economiche, quelle che dicevamo prima. Ecco, a questo punto io mi chiedo, cosa sta succedendo? Come mai
esatto.
Tutte queste difficoltà a livello economico? Cioè, secondo te un evento così del genere, che sappiamo è un evento molto seguito, come dicevamo prima, è l'evento non sportivo più seguito al mondo, non sarebbe anche il caso di farlo, ecco, un po' più sostenibile?
Ma sì, ma anche perché comunque alla fine, cioè, è sempre una cosa che va a penare sulla nazione, in questo caso della Moldavia, ma poi anche comunque il festival ci fa una figura un po', secondo me, brutta anche per il pubblico, per chi lo segue, comunque per chi ama questo festival, appunto, secondo me è una cosa un po' da cambiare anche questa cosa qui dei sostegni economici, perché una nazione non si può non presentare perché il problema sono i soldi. Cioè, secondo me adesso sarebbe una cosa che non avrebbe più senso, secondo me anche. È una delle cose che cambierei, come diciamo prima, il confronto tra lingua parlata originale e lingua inglese. Ecco, come avevamo detto prima, meglio lingua originale. Ecco, un'altra cosa che io metterei proprio, che non ci devono stare muri economici per far partecipare le nazioni, che sennò il festival si va un po' a perdere, secondo me.
Certamente, tant'è che quest'anno, appunto, con questo ritiro, quindi avevamo iniziato la stagione eurovisiva con 38 paesi, a questo punto meno uno, scendono a 37, che è un numero, diciamo, sembra un numero grande, ma in realtà è un numero bassino, perché ci sono stati anni in cui i paesi erano 43, 42, quindi negli ultimi anni sono sempre meno, e chiaramente questo è un gran dispiacere per tutti quei paesi che non possono partecipare, molto spesso appunto per motivi economici. Tra l'altro pensa anche proprio a questi artisti che avevano superato l'audizione, quindi erano stati selezionati per la finale, e qualche settimana prima era stato comunicato loro che non ci sarebbe stata in realtà nessuna finale. Bene, ora voliamo in Lussemburgo, prendiamo l'aereo e voliamo in Lussemburgo.
Bellissimo Lussemburgo, tra l'altro.
Gran paese, il Granducato.
Il Granducato di Lussemburgo.
Granducato che chiaramente non ha problemi economici.
Beh, allora, diciamo che tra tutti penso che Lussemburgo sia quello che un po' la sente meno questa cosa del problema economico, secondo me.
Esatto, infatti loro organizzano il contest nazionale, il Luxembourg Song Contest.
Ah, ok, come il nostro Sanremo, che è il festival della canzone italiana.
Esatto, organizzano questo contest nazionale al Rockdal di Esch-sur-la-Zett, spero averlo pronunciato bene,
ma sì.
È un'arena bellissima, un palco enorme. Io l'ho vista questa selezione nazionale, è stata qualcosa di affascinante, veramente molto molto bello. E tra tutti i partecipanti, che in realtà non erano molti, erano 7, tra tutti i partecipanti ha vinto Laura Thorn, era la favorita, quindi non c'è stato nessun colpo di scena. Ha perso qualche punto dal punto di vista del televoto, però comunque era favorita e con le giurie chiaramente ha incrementato il suo punteggio.
Laura Thorn che si presenta con la Pop Montleçon. Adesso io francese,
esatto,
non è che...
Esatto. Questo forse, ecco, questa è un'altra canzone da tenere in mente.
Ah,
perché
sì?
È in lingua francese.
Beh, sì, ovviamente.
È molto orecchiabile, quindi attenzione.
Bene, bene.
E il testo è anche molto, molto interessante, perché viene presentato come un inno a tutte le donne che vengono manipolate o dai datori di lavoro o dai propri partner. È un invito proprio ad alzare il volume della propria voce e chiarire, diciamo, di non avere alcuna intenzione di essere trattate come delle bambole.
Infatti io sto guardando sul mio schermo l'esibizione live di Laura Thorn, e infatti descrive proprio esattamente come tu mi hai descritto in questo momento il significato della canzone, perché la live performance è lei che sembra una bambola, letteralmente, con tutti gli uomini che la toccano, la sistemano, tutte queste cose qui, proprio come se fosse una sottospecie di bambola di pezza. Però, a scopo informativo sempre, la canzone ha come media voto 3.6-3.7 quasi, quindi un po' meglio della prima, però non tanto come la seconda di cui avevamo parlato prima, che aveva 4 stelle.
Esatto. E sì, è una canzone che al momento non ha convinto appieno la community eurovisiva. Peccato, perché comunque la performance è molto bella, quindi vi invito a recuperarla. Basta cercare, ecco, Laura Thorn, il titolo della canzone, e vi pescate appunto il video della sua esibizione a questo Luxembourg Song Contest. E però, ecco, secondo me proprio nei giorni del contest potrebbe dire la sua, perché anche l'anno scorso la canzone che aveva portato Tali, che è stata appunto l'ultima partecipante per quanto riguarda il Lussemburgo all'Eurovision, non aveva all'inizio convinto, salvo poi non solo superare lo scoglio della semifinale, ma ottenendo un gran punteggio in finale. Con tutte le premesse del caso, ha fatto un lavoro egregio, e sulla falsa riga potrebbe accadere questa cosa qui anche quest'anno.
Bene, allora ci auguriamo che il Lussemburgo possa comunque spaccare all'Eurovision.
Esatto.
E dimostrare che questa canzone effettivamente vale quello che è. E ultima nazione di oggi?
Ultimo paese in gara, dal Lussemburgo scendiamo un pochino e andiamo in Grecia, che è un paese che negli ultimi anni ha un po', diciamo, faticato dal punto di vista di risultati. L'anno scorso c'era tanto hype per la canzone che portò Marina Sati, Zari, però non riuscì neanche a chiudere in top 10. Quest'anno invece, secondo me, la Grecia è da tenere in considerazione. È una canzone molto particolare. La rappresentante è Claudia e la canzone è Asteromata, che vuol dire occhi di stelle.
Infatti la canzone qui dà che c'ha come valutazione, forse è finora la più alta che ho letto qui sul sito, 4,6, cioè quasi massimo voto.
Esatto, è comunque un punteggio importante. E tra l'altro anche lei ha dovuto, diciamo, sudare per partecipare all'Eurovision Song Contest di quest'anno, perché la sua rivale comunque non è arrivata molto, molto lontano, perché tra loro due alla fine dei conti il distacco era solo di 2 punti, quindi per poco ha vinto Claudia e rappresenterà quest'anno la Grecia. E il brano, appunto, Occhi di Stelle, in lingua originale sarebbe Asteromata, è ispirato nelle parole al genocidio dei greci nel Ponto per mano dei turchi dell'impero ottomano tra il 1914 e il 1923. Quindi ci sono anche questi riferimenti storici. A questo punto siamo arrivati alla fine di questo primo episodio. Abbiamo parlato tanto, abbiamo analizzato diversi paesi. Io adesso faccio una domanda in regia: com'è andata questo primo viaggio?
Beh, sicuramente interessante, perché come ti ho detto non conoscevo nulla di tutto quello che hai detto te finora, quindi è una cosa totalmente nuova per me. Adesso non me ne vogliate, però non seguendolo non sapevo magari questi dettagli, o comunque ecco, in generale non conoscevo questi artisti. È interessante comunque anche capire un po' come la gente è arrivata sul panorama europeo, che proprio porterà avanti la propria nazione sul palco. E sarà interessante poi anche capire poi dopo come si svolgerà il festival e quello che succederà, perché tanto abbiamo capito che noi in Italia, vabbè, abbiamo l'esempio di Sanremo, tutto è imprevedibile, tutto può succedere e non sempre tutti quanti sono d'accordo. Finora la canzone che secondo me potrebbe essere ottimale, quindi io una specie di top 3, ti direi la Grecia, l'Albania e poi, perché no, voglio dare credito al Lussemburgo. Voglio vedere che strada farà in questo festival.
Quindi diamo fiducia al Lussemburgo e ai soldi che
secondo
buttano
me,
per fare il contest nazionale.
Secondo me il Lussemburgo, adesso tolta la questione soldi, la canzone che porterà sarà carina e interessante da seguire, secondo me, da tenere d'occhio.
Soprattutto vedremo anche la performance, se sarà la stessa del Luxembourg Song Contest, oppure magari ci sarà qualche ritocchino, perché in genere può accadere che chiaramente in un palco molto grande come quello dell'Eurovision qualche ritocchino alla performance viene fatto. Mi viene in mente esempio Angelina Mango, che a Sanremo ha cantato da sola sul palco, all'Eurovision aveva un corpo di ballo, quindi addirittura mi sembra 4 ballerine che l'aiutavano appunto nella performance. Quindi questo è anche un aspetto da tenere in considerazione.
Vedremo come si svolgerà.
Siamo arrivati alla fine, passiamo ai saluti, quindi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Room Vision. È stato per me un onore avere in regia qui Ale, quindi lo ringrazio e lo saluto.
Ma grazie a te, caro. Ciao a tutti, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio.